a questa natura trasformata è fondamentale. È fondamentale permettere alla divina volontà di trasformare totalmente la nostra natura, e tutto questo può avvenire solo nell'amore. La Chiesa universale, trasfigurata, trasferita dall'esilio alla patria, dal pellegrinaggio al santuario, trasformata nel santuario stesso. Nella divina volontà ogni cosa si trasforma, e questo lo sapete bene, ma come e quanto, questo supera ogni vostra immaginazione e speranza. Nessun cuore umano può immaginare e sperare la gloria che attende i figli del divin volere. Io penso che magari qualche parolina possiamo dire. Per esempio, quando parla dei santuari viventi, questa è una cosa che il Signore ci ha detto, che in seguito non avremo più bisogno né di chiese, né di santuari e né di tabernacoli, perché saremo noi tabernacoli, santuari e chiese, quindi, e che sono quelli in movimento, mentre il santuario di pietra è fisso, questo invece è in movimento, e sarebbe praticamente quello che il Signore vuole fare, cioè mandarci proprio con Lui in noi per poterlo donare anche agli altri. Questo messaggio è che già ancora San Paolo, immaginazione, che è successo? Immaginazione e speranza, dimmi Piero.
Vai, continua.
Immaginazione e speranza, l'immaginazione la possiamo usare per qualsiasi cosa, a volte possiamo immaginarci anche cose brutte che ci fanno paura. Ma quelle non le speriamo di sicuro. Nell'immaginazione rivolta invece verso le cose del cielo che attendiamo, c'è la speranza, ma la nostra immaginazione non può minimamente intuire quella grandezza che il Signore prepara per noi e che, come ci diceva San Paolo, devi salire un po', non è descrivibile. Non è comunicabile in termini umani, è qualcosa di divino che riusciremo a comprendere solo quando nel divino saremo immersi totalmente e potremo viverlo. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, Apocalisse 21:3. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Vogliamo fermarci un attimo?
Sì, perché è tosto questo, Dite qualcosa in più. Se ci sono delle domande, fatele, perché...
Allora io faccio una domanda alla signora Aurora dalla Chiesa. Allora, per voi è facile dire questo saremo tutti tabernacoli viventi, ma dovete rendervi conto che io sono un sacerdote. Che fine faccio io?
Disoccupato.
Bravo, sarei disoccupato, è bravo. Allora, no, vi spiego. Allora, pensando a questo, no, aspettate. Una battuta, ma voglio spiegarla. E perché dicendo questo, effettivamente il sacerdozio e l'Eucaristia è il mezzo per incontrare il Signore nella sua realtà, eccetera. Bene, però di fatto comunque il Signore ci promette qualcosa di grande, della Chiesa si trasforma e diventa quindi un luogo molto più spirituale, perché non è appunto basata su un oggetto, ma sono le persone viventi. Però c'è anche il fatto che io sono un sacerdote che consacro, che quindi il mio concetto fondamentale è quello di essere particolarmente diverso nell'anima e nella mia consacrazione. Che fine faccio? E poi c'è da dire questo: noi dobbiamo comunque celebrare il Signore, e la celebrazione avviene sempre comunque tra di noi, che possiamo chiamare luogo, però avviene tra di noi, e il sacerdote deve sempre celebrare. Perché questo manca, non che io non voglio mettere in discussione, ma la Chiesa, ci sono anche i consacrati, per esempio, ci sono anche le suore, ci sono anche i laici che hanno vissuto una situazione, chiaramente adesso si sviluppa, cambierà, sarà un'altra cosa, ma di fatto però io in questo momento, se penso a quello, a queste parole, dico che sono fuori, non sono più quello che sacerdote che finora è d'aiuto. Ho detto, che aiuto do io? Qual è la mia, il mio cambio, signora Aurora della Chiesa?
Ma il cambio è un cambio totale per tutti. Questo ritiro, forse adesso tu non hai sotto gli occhi, non ricordi, l'abbiamo appena cominciato, ma poi vedremo cosa ci dice il Signore. Il Signore ci dice che la Gerusalemme celeste, la santa città di Dio, staremo noi, ciascuno di noi, l'edificio spirituale, i mattoni santi, saremo noi tutti. E quindi non ci sarà, non lo so, perché poi bisogna vedere le novità che inventa il Signore. Ci sarà certo la necessità di quadrare l'Eucaristia, perché se
no, certo, no, la funzione del sacerdozio cambierà. Qual è?
Se sei tutta santa, è già un bel cambiamento. Allora forse sarebbe meglio che andassimo un po' più avanti, perché così andando avanti si spiegano tante cose che adesso. Se no,
io sono sacerdote per sempre, uno dei miei.
Ma si capisce, ma siamo tutti consacrati alla divina volontà, che comprende senza escludere niente, che comprende tutto. E dobbiamo diventare, il Signore ci offre, ci chiede, ci promette, quella Gerusalemme celeste, quella città santa, che adesso vedremo, andiamo avanti un momentino e non ti spaventare.
Non mi sono spaventato.
Grazie.
Vado avanti allora. Prima di tutto, le creature che accolgono di essere fatte nuove. Il Signore può fare nuove tutte le cose, senza chiedere il permesso a nessuno. Ma con le creature è diverso. Per farci nuovi ci chiede il permesso, non una volta sola. Ce lo chiede in ogni istante, in ogni respiro, sempre. E rispetta la libertà che ci ha dato e che a volte è pesante e difficile da vivere. Tanto volentieri l'avremmo consegnata insieme alla nostra volontà. Invece no, la libertà ci rimane sempre e con quella scegliamo continuamente, attimo dopo attimo, respiro dopo respiro, atto dopo atto. Continuamente scegliamo la divina volontà per essere fatti nuovi. Non parliamo di qualcosa che chissà quando verrà, ma di un tempo che è già iniziato con la venuta di Cristo e che si compirà con la parusia, cioè la seconda venuta del Signore, quello che stiamo tanto caldeggiando, ma nel quale siamo già immersi. Solo quando noi siamo nuovi, tutto intorno a noi diventa nuovo, perché il nuovo è dentro di noi ed è capace di irradiarsi e trasformare la realtà. Quindi è questo cambio, credo, no? Che è questo cambio totale della creatura che vive la divina volontà e che quindi non ha più bisogno, credo, neanche dell'Eucaristia. È così, Aurora?
Certo, certo, ne abbiamo bisogno adesso perché siamo in cammino e ci sostiene, certo. Ma il Signore aveva detto che la Divina Volontà i sacramenti li contiene già tutti, quindi è sacramento, è la stessa, e quindi, ma naturalmente non adesso, è subito, quando sarà?
Quando sarà.
Quando saremo compiuti, certo.
Ci diceva il Signore che nella Divina Volontà possiamo superare tutti i limiti del tempo e dello spazio e anche della materia, cosa che per noi è inimmaginabile. Ci crediamo per fede perché Lui ce lo dice e l'ha fatto, e in noi vuole fare le stesse cose e anche più grandi. Lo dice nel Vangelo, dunque è verità. Una verità che ci supera enormemente, nella quale siamo immersi per scelta, per elezione e per amore. San Paolo diceva nella lettera agli Efesini: in lui anche voi, insieme con gli altri, siete edificati mediante lo Spirito per essere l'abitazione di Dio. Comprendiamo bene come questa abitazione possa essere costruita solo dal Signore, come ci dice il Siracide 126. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Da questo, queste frasi, diciamo che se per caso non l'avete ben compreso, capiamo che proprio il Signore e il suo progetto ci sono e vanno avanti tranquilli, e a noi sta aderire o non aderire, ma il suo progetto continua. È vero?
Certo, certo che il suo progetto va avanti, naturalmente va avanti molto meglio con quelli che gli dicono eccomi, che ci stanno.
Certo, certo. È lui che costruisce la città e la custodisce. Parliamo della città santa. La città santa è il luogo della manifestazione ultima del Signore, il compimento escatologico senza tempio, perché è tutta tempio, tutta dimora di Dio, tutti dimora di Dio che è tutto in tutti. Questo luogo è un luogo divino. In questo luogo sono invitati i figli del divin volere, in loro si vuole manifestare il Signore. Sentiremo fra poco che ci ha portati qui oggi per dirci questo. Vogliamo fare un piccolo break? Vediamo se c'è qualcuno.
È in evoluzione, perché questa evoluzione ci porterà man mano. Quando più ci si allontanerà dalla Chiesa e dalla dottrina e tutto il resto, tanto più noi siamo responsabili e nell'intimità con Gesù possiamo essere tabernacoli viventi per gli altri anche senza l'Eucarestia, perché la presenza di Gesù sarà sempre con noi. Ecco, volevo, fatta questa precisazione, volevo sapere se è giusto questo mio discorso, perché ho avuto la sensazione, diciamo, che gli altri attraverso di me qualcuno si sentiva attratto dal Signore, capendo che in me ci stava uno spirito di verità, per esempio, no?
Allora, scusa Francesco, allora ti spiego una cosa semplice. Già la Chiesa dice che non è un luogo ma è uno stato, quindi
lo stato d'animo, questo è il concetto,
calmati, respira, tocca a me ora, perché se no non ho finito la frase, se no non hai da controbattere. Quindi la seconda, quindi è importante capire che il Signore però evolve le cose, ma non le cambia perché quelle di prima sono sempre sbagliate, perché fa crescere la persona e fa crescere anche la vita della salvezza, la via della salvezza. Per cui non si può dire che il Signore veramente vuole cambiare la Chiesa perché questa è andata male, ma forse vuole cambiare anche la Chiesa perché c'è un'altra cosa ancora da conoscere, perché forse bisogna sviluppare il concetto Chiesa che noi abbiamo. Allora, in questo cammino di crescita nel mistero di Dio nella Chiesa, è chiaro che usa le parole diverse, ma attenzione, il Signore non si interrompe nella via della salvezza, è il diavolo che fa le interruzioni. Il Signore mantiene tutto e nella sua misericordia e bontà sa trovare sempre gli elementi che aiutano a un cambiamento sempre più vasto, sempre più ampio. Per cui stai attento, Francesco, quando dici che quello di prima ha una sottolineatura, diciamo, di sbagliato, perché non è che è sbagliato, è che dobbiamo anche capire concetti nuovi, cambiare la profondità di quello che abbiamo. Il Signore non sta dicendo un'altra cosa, sta facendo capire che noi dobbiamo veramente crescere anche nella conoscenza del mistero che c'è all'interno della Chiesa, che non è un luogo ma è men di più uno stato.
Perché poi vorrei aggiungere che il Signore non abolisce ma dà compimento, anche questo è importante, e dà valore a tutto quello che può essere recuperato del prima, dell'adesso e del dopo, e di ciò che è buono può essere buttato via. C'è una trasformazione alla quale noi siamo invitati a partecipare, ok?
Certo, sì, grazie. Sì,
e sono Paola, potrei aggiungere una piccola cosa?
Sì, sì, certo, Paola, scusa.
Io a tutto quello che stiamo dicendo mi sembra che nella lettera di San Paolo di questa mattina risponde perfettamente, e ho detto ma come altro ce lo devono spiegare? Ecco, San Paolo ha già svelato, San Giovanni l'ha detto, quando parla dei carismi, ecco, c'è il sacerdote, c'è il profeta e ognuno ha la sua collocazione per grazia. Poi dice, allo scopo di edificare il corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Io dico che veramente è tutto svelato. Forse non so se ho intuito bene, o altrimenti vi chiedo scusa e mi correggerete.
Bene.
No, e Paola, sono Franluca, ti volevo dire questo, per me hai detto bene, anche perché poi noi dobbiamo capire tutta questa parola del Signore che adesso a un certo punto prende un avvio più grande, più vasto, hai capito? E questo ritiro verso la Chiesa nel Fiat sempre di più approfondire queste parole che tu hai appena detto. Ora però bisogna vederle nel cammino della Divina Volontà. Cioè il cammino della Divina Volontà ci fa finalmente approfondire le parole, per esempio, della lettera agli Efesini che tu hai appena citato. E quindi non è che questa bellezza della Divina Volontà, il Signore sta influendo in una dottrina, non per dire che è diversa da quella di prima, ma che addirittura è più completa, come è stato appena detto, cioè è completa, è piena fino alla maturità della persona di Cristo, come appena detto.
Sì, siamo in divenire.
Siamo in divenire, ma in crescita anche, non solamente in divenire, per dire vabbè, dobbiamo scegliere un'altra strada, non funziona così.
Siamo e nel divin volere apprettiamo i tempi.
Non solo, ma addirittura li capiamo e li viviamo con più intensità. Quindi questa strada della Divina Volontà ci fa veramente comprendere le parole, non ce le fa solo capire intellettualmente, ce le fa entrare nel nostro essere, quindi diventa realtà.
Velano, si vela.
Grazie Paola.
Grazie a te.
Stavo riflettendo su tutto ciò che ho sentito. Comunque io da poco che sono entrata in questo cammino. E secondo me la Chiesa siamo già noi, ma siamo una Chiesa in cammino, perché ancora dobbiamo arrivare a vedere quella luce che il Signore ci vuole donare. E quindi il Signore già si è donato a noi, ora sta a noi aprire il nostro cuore completamente a Lui, affinché possiamo portare anche fuori questa luce, affinché possiamo dire sì e diventare Chiesa completa per non andare più a portare la Chiesa fuori, ecco, per non partecipare più alla Chiesa come ascoltatore, ma come Chiesa vivente, ecco, non so se sono stata chiara.
Fiat. Sì, Adriana, nel momento in cui la Chiesa dobbiamo diventare noi, la Chiesa nel Fiat, naturalmente, questo compimento, abbiamo ancora un cammino da fare. Più Fiat diciamo, più è come diciamo, più siamo uniti strettamente col Signore, e più il cammino si approfondisce e più anche si accorciano i tempi del compimento. Grazie Adriana.
Prego, Adolfo. Grazie a te.
Madalmi, scusa. Sentiamo il Salmo 46. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. L'Altissimo è dovunque, ma i figli che si sono lasciati abitare da Lui sono la sua dimora più santa. Certamente perché sono abitati dal Santo dei Santi. E ancora San Paolo dice: quella città della quale Dio è architetto e costruttore. Ci ha progettati e modellati su se stessi, come quando ci ha creati. Nel divino volere siamo già la città santa che scende dal cielo, siamo già la sposa pronta per lo sposo. E leggiamo questo messaggio di Gesù e poi lasciamo un po' altre persone se vogliono intervenire. Figli del divin volere, vi ho portati qui per mostrarvi ancora una volta chi siete, se volete esserlo. È trasparente questo velo che solleviamo. E potete ben vedere quanto la verità che emerge sia presente da sempre nella mia parola. Il nostro intento è darvi gioia, confermarvi quanto donato fino ad oggi e colmarvi coraggio per accogliere il compimento, favorendone la realizzazione con tutto il vostro cuore, la mente, le forze, attraverso il dono straordinario che avete ricevuto. Vi inondo col mio spirito perché ogni iota sia luce. Questa iota è l'ultima lettera dell'alfabeto greco, è la più piccola, è la più piccola.
Allora, è la più piccola ma non è l'ultima, perché si trova a metà dell'alfabeto ebraico. Allora, è importante perché il nome di Dio inizia con questa lettera, e il nome dei giudei inizia con questa lettera, il nome di Israele inizia con la lettera iota. Se io tolgo la lettera, che è una consonante in questo caso, non è una vocale, per cui la vocale si può anche cambiare, ma la consonante no, se la tolgo cambio il senso del nome. Se io a posto di dire Piero dico Ciero e non va bene, e che oppure mi lascio solo Iero e non va bene, perché mi dice un'altra cosa. Quindi per me è importante Ora prendo piede perché è una persona sveglia. Allora, però noi in realtà è per dire, ad esempio, che ci sono delle anche piccole questioni che sono determinanti in una, in un'identità e soprattutto nell'identità del nome che definisce la persona. Per cui io non posso dire Adonai e però lo scrivo in un altro modo, oppure lo leggo e lo dico in un altro modo, così come la parola di Israele, così come la parola di Giudei, perché appunto iniziano con la parola Iota. Quindi è chiaro che ogni lettera scelta, ogni consonante è stata scelta con oculatezza, è quella che deve essere scelta. Il Signore è preciso, non è solamente un pensiero, è concretezza nel suo pensiero, cioè lui dice un bel pensiero però poi è concreto, è preciso, oculato, e quindi questo ci fa capire la scelta di questa, di questo esempio così importante, anche se appunto visualmente una lettera piccola e sta in mezzo a tutte le altre lettere, capito? Sembra che non abbia, ecco, allora, ma non è una vocale, è una consonante, cioè determinata.
Io l'ho detto solo per una cosa piccola.
No, 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 no.
Comunque, grazie.
Ragazzi, abbiamo qui un dottore con chiesa, sfruttiamolo.
No, vabbè, però era perché lo iota. No, perché lo iota è una parola bella, cioè indica qualcosa.
Sì, sì, sì. Ma è bello anche perché ogni iota sia luce, c'è proprio questa luce deve invadere totalmente. No? E secondo me questo messaggio è anche molto importante. Il Signore ci dice, c'è già tutto, che quindi dovremmo anche saperlo, però ci vuole aiutare, perché se noi prendiamo più coscienza, più del suo piano, naturalmente diventa più semplice favorirne la realizzazione con tutto il cuore, perché se non so bene come vanno le cose, dove stiamo andando e perché, faccio molto più fatica ad impegnarmi. Ma se vengo coinvolta nel progetto, come il Signore sta facendo con noi, favorire il suo progetto diventa più semplice e anche più bello, anche ci si impegna tanto di più e con più gioia. Allora questo mi sembra anche importante.
Vedete che il Signore ci dice: vi ho portati qui. Noi pensiamo di essere venuti di nostra iniziativa, di aver fatto una scelta, di aver deciso. Certamente abbiamo detto il nostro sì, ma è Lui che ci ha portati. Ci ha portati qui per mostrarci chi siamo, se vogliamo esserlo. È trasparente questo velo e adesso vediamo che quello che il Signore ci dice oggi nella parola c'è da sempre. Ora che il velo è sollevato e siamo confermati nel dono, l'impegno per favorire la realizzazione del compimento inondati dallo Spirito Santo ci rende luce in ogni iota e non rimanga neanche un granello di tenebra. Lo iota è la cosa più piccola che esiste, non c'è niente più piccolo di uno iota, è una cosa minuscola, quasi un niente. Il Signore ci chiede che in noi ogni iota sia luce, per cui non deve rimanere nemmeno l'ombra di una tenebra, niente di niente. La nostra luce è la luce di Cristo e deve illuminare il mondo. Dall'Apocalisse, la luce della città santa è riferimento per tutta l'umanità. Le nazioni cammineranno alla sua luce. E Gesù ci diceva nel 2005, accogliere la luce di Cristo porta alla perfezione. Da perfetti poi potrete abitare nella luce perenne ed essere luce nella luce. Non è previsto che nella luce ci siano spazi di tenebra. Quando arriva la luce, qualsiasi angolo viene illuminato, tutto si può vedere, si può capire, si può scegliere.
si può camminare con sicurezza nella luce, mentre quando c'è il buio, la tenebra, quando ci sono delle ombre che assumono forme strane e minacciose, diventa difficile il cammino. Se invece c'è la luce, se c'è la luce di Cristo che illumina, se c'è la luce che abbiamo dentro perché ci è donata per grazia, possiamo camminare senza paura e possiamo anche essere luce per gli altri. Ce n'è un bisogno smisurato. Ecco perché non ci sarà più bisogno del sole, perché la luce dell'agnello, dice la scrittura, illuminerà tutti. Anche noi saremo sole, lui in noi. Io dico che quello che abbiamo meditato nei libretti passati è proprio tutti i passi che dobbiamo compiere per arrivare a quello che ci viene svelato in questo. E non è, cioè, noi non possiamo pensarlo se non stiamo camminando e se non facciamo un passo dietro l'altro senza interruzione per questa realizzazione. Perché è proprio questo quello che il Signore ci fa comprendere. Questa è praticamente la cosa bellissima che ci aspetta e che noi facciamo anche fatica a comprendere con la mente. Solo il cuore e la speranza e la fede smisurata ci può far comprendere questa realizzazione. Se qualcuno vuole intervenire.
Stavamo dicendo con Padre Luca che questa luce interiore che ci viene data con questo dono aumenta sempre di più, e più aumenta e più noi possiamo comprendere la luce di Dio e farne sempre più parte per essere una cosa sola con Lui.
Sì, la luce viene proprio se respiriamo la divina volontà.
La luce c'è per battesimo.
Sì, la luce, ma parla tu.
No, perché io volevo dire che la luce ce l'abbiamo nel battesimo. Il Signore, sì. Il battesimo ci ha dato il pacchetto intero di tutto questo. Sì. Poi il cammino della nostra vita si deve prendere una strada, però il Signore ci ha dato un pacchetto intero di cui appunto abbiamo dentro questa luce. Questo vuol dire che il Signore ci ha sempre sostenuto prima ancora di conoscere la divina volontà.
Assolutamente sì.
La divina volontà fa proprio sviluppare quello che abbiamo, capito? È una cosa straordinaria, questa è la bellezza. Per cui non è che non abbiamo la luce interiore, noi l'abbiamo sempre, tutti ce l'hanno. E ce l'hanno tutti quelli che hanno il battesimo per diritto. Poi è chiaro che l'amore ci porta alla luce, ma noi ce l'abbiamo fissa nella nostra anima perché ce l'ha diciamo proprio sigillata, ecco, forse con il battesimo. Questa è una cosa interessante secondo me. Poi chiaro, dopo si sviluppa e la divina volontà ci fa capire la presenza della luce di Dio, però ecco, noi siamo sprovveduti.
Vorrei dire che è una fiammella,
sì,
ce l'hanno anche i non battezzati, perché il Signore l'ha lasciata nell'anima di tutti proprio perché potessero cercarlo, trovarlo e salvarsi. Questo è un altro discorso, questo sì. E allora c'è questa fiammella di natura, poi c'è la nostra luce di scelta battesimale dei nostri genitori eccetera, che se noi abbiamo coltivato ci ha portato avanti. E poi vabbè, adesso stiamo parlando della luce suprema, del dono della divina volontà.
Et D'altro canto è vero quello che, c'è, che abbiamo letto prima, che il Signore comunque ci chiama, eccetera, anche perché quando abbiamo fatto perché scelgo la Divina Volontà, il Signore ci ha detto perché la Divina Volontà vi ha scelto.
Ah sì, ma questo anche nel Vangelo, sono io che ho scelto voi. Noi qui è dato soltanto, che non è poco, di accogliere la scelta e dire il nostro sì. Perché la nostra libertà, anche se il Signore ci sceglie, noi possiamo dirgli sì o di no. Però certo. Dire a sé, e se ci sono fratelli che pregano perché uno abbia la grazia di rispondere sì. E questo è importante, questo è un aiuto grande per tutti. Io mi sono immaginata tante volte i primi tempi di questo cammino, mi sono immaginata con gratitudine quelli che dovevano aver pregato prima perché era la grazia perché ricevessi e accettassi tutta questa grazia che è arrivata. Non pensato mai minimamente che fosse merito mio, e tantomeno lo posso pensare adesso. Però è la comunione dei santi, è la comunione dei santi che procura grazia, e poi dopo c'è la libertà delle creature di dire di sì o di dir di no.
Allora, scusa, posso parlare un momento? Vorrei fare una domanda. Posso? Sì. Allora, stiamo parlando che Dio ci ha scelto.
Sì.
Ma il dono, la grazia, non è per tutti. Solo che cambia a seconda come tu l'accogli, come tu lo accetti. Com'è? Io non riesco a capire bene questa scelta. E poi... perché mi sembra di essere una privilegiata perché Dio mi ha scelto, e gli altri non riesco a capire bene la differenza. Se me la puoi spiegare meglio.
Ora mi obbliga, lei abbi pazienza, ora mi ha obbligato a risponderti, però questo, il Signore ci chiama,
molti sono chiamati e pochi gli eletti,
ecco. Ci chiama tutti quanti chiaramente a vivere con lui. Ora ci sono quelli che rispondono e diventano eletti, chiaramente, ma non diventano eletti per se stessi, perché sennò la chiamata non è del Signore. Il Signore è per tutti e lo fa attraverso le persone, per cui le persone chiamate, elette, che hanno detto di sì, diventano strumento per gli altri. È chiaro che ci sono quelli che sono un po' più addormentati, o quelli che sono distratti, quelli che non vogliono, quelli che non ci credono, eccetera eccetera. Però noi che siamo stati chiamati, gli eletti, non possiamo guardare solamente a quello che manca. Noi dobbiamo portare avanti questo discorso perché sappiamo che poi un giorno questi altri avranno questa chiamata e potranno, con la forza del nostro sacrificio, dei meriti uniti a quelli di Maria, di Cristo eccetera, rispondere di sì. È capito che noi dobbiamo iniziare a camminare, perché sennò gli altri non possono entrarci. Purtroppo dispiace vedere che non tutti rispondono, ma non è che è una mancanza del Signore, è una mancanza delle persone che sono completamente lontane, la maggior parte, ma quelle poche però aiutano i tanti, capito? Quelli che sembrano speciali, che poi non lo siamo, ma in realtà stanno facendo l'opera di Dio. L'opera di Dio è quella di accendere l'energia, e lui la accende sempre, 24 ore su 24, 165 giorni all'anno. Poi è chiaro, ognuno si collega con la propria presa o la spina, insomma, e aiuta a prendere quell'energia, quell'elettricità, però poi alla fine non tutti lo faranno, ma noi dobbiamo però provarci, noi dobbiamo credere che tanti lo potranno fare, noi dobbiamo portare avanti a questo tutti, noi dobbiamo comunque iniziare a camminare, dobbiamo camminare, e non perché altri, altri verranno.
E non andare a corrente alternata.
Principalmente, grazie Fra Luca, grazie Aurora.
Prego Lea, e volentieri, spero questo aiuto.
Scusate, buonasera, sono Rossi. Parliamo un attimo della corrente alternata, che sarebbe proprio una bella cosa, perché sì, capita spesso. E quindi, anche se la mente ha il ragionamento che fila logico e dritto, poi alla fine ci sono tante situazioni convincimenti, no, magari insomma cose che intervengono dall'esterno, e quindi poi si va a finire nella corrente alternata. Ci sono, a parte la preghiera, ci sono trucchi, tra virgolette, per poter evitarlo. Grazie.
Rosy, bisogna chiedere al Signore la grazia dell'imperturbabilità, che è la sua. Non è facilissimo, anzi non è facile, però, e non è certo con le nostre forze che la raggiungiamo. Però quando vogliamo davvero e chiediamo al Signore, Lui ci esaudisce, poi ci mette alla prova e noi dobbiamo superare le prove, perché sono quelle che ci fanno crescere, che fanno crescere la nostra forza, le radici che sono sempre più salde, viene il vento ma l'albero non è abbattuto, perché il Signore questa imperturbabilità che Lui possiede è disponibile a regalarcela, però gliela dobbiamo chiedere e poi la dobbiamo vivere. E quanto ci aiuta a vivere, così come è importante chiedere tutto quello che somma nella divina volontà, noi possiamo pescare a piene mani, Lui ce lo dice, io non sono geloso della mia vita, io ve la voglio dare. E quindi noi gli chiediamo questa imperturbabilità di fronte agli avvenimenti, che non sono quelli che devono condizionare la nostra vita, perché se sono a secondo di quello che succede, a secondo di chi incontro, allora sono certamente altro che a corrente alternata. Invece no, sono salda nel desiderio e nella scelta di bene ad ogni costo, qualunque cosa accada, e chiedo al Signore questa grazia, e poi gli chiedo la sua pazienza, la sua misericordia, il suo cuore, la sua mente, i suoi gesti, i suoi passi, e glieli chiedo con insistenza, con costanza, con desiderio di riceverlo nella divina volontà. Non ricevo tutto in un giorno, è chiaro, no? Però deve diventare per noi, se lo vogliamo davvero, connaturale avere i sentimenti del Signore, avere i suoi pensieri e quindi dare i suoi giudizi sulle persone, sulle cose, non giudizi nel senso negativo, ma nel senso di capire come stanno le faccette. Avere proprio, avere tutto quello che è suo, che Lui vuole dare a noi e che Lui vuole vivere in noi, nelle nostre relazioni, nella nostra vita. Spero di, non so se sono stata chiara.
Chiarissima.
Sì, è stata chiarissima. L'unica cosa che volevo puntualizzare è che, per fortuna mia, non è che, forse mi sono espressa male, non è che qualunque persona io incontro naturalmente cambio parere, assolutamente.
No, ci mancherebbe. No, capito, io sono un po' più generale,
chiaro. Sì, no, nel senso che ci sono purtroppo, come questo adesso, ci sono dei momenti in cui ci sono 3.000 forze contrarie, no?
Certo.
3.000 movimenti contrari, e quindi, perché poi le cose non vengono mai sole, come si sa, e quindi cioè, è come se venisse meno, ecco, la volontà, ecco, più che altro, non il pensiero, perché sul pensiero non ho dubbi, diciamo, non ho, cioè, mi sento abbastanza serena, ecco, non è che tutta sera mi viene un dubbio e dico, oddio, allora ho sbagliato strada. No, questo no. Magari se ho qualche cosa da chiarire, la chiarisco, per carità, e quello è doveroso. Però è la volontà, è come quando tu tutta sera, mentre che cammini, ti danno un sacco di legnate, certamente non è che puoi continuare a camminare dritta, ti butti a terra, chiaramente poi insomma aspetti che ti finisce il dolore oppure le ferite, quello che è, poi continui il cammino, ecco, in questo senso mi pare di averlo spiegato abbastanza bene, purtroppo come mi sento spesso volentieri quando ci sono questi
modi. Ma anche quando ci sono quando si inciampa e si cade, è sempre il Signore che ci risolleva, che ci dà forza, che ci dà pace, che ci dà luce. E noi non dobbiamo smettere di confidare in Lui e di essere sicuri, dicevamo oggi proprio con Padre Luca, di essere sicuri che noi siamo tanti, perché siamo nella comunione dei santi, non siamo pochi, perché il bene è infinito, eterno, ed è collegato dalla terra al cielo, mentre il male fortunatamente non è così, termina qui, non ha alleati, se non glieli diamo noi dentro di noi, se non lo trova dentro di noi l'alleato, il male non ci può aggredire. Sì. E noi siamo di più, siamo vincitori perché uno di noi è Dio. Ecco, sì.
Uno di noi è?
È Dio.
Ah, ecco, ok.
L'attaccante è Gesù, non abbiamo scelto l'attaccante, quello che fa i gol, capito?
Ottimo.
Ma poi scusate, se io cammino a corrente alternata e me ne rendo conto, quello è Gesù che me lo sta dicendo, allora io non faccio altro che dire: Gesù, ti do la mia corrente alternata, cerca di farla diventare continua, e a forza di offrire, io dico che il Signore alla fine...
Sì, se lui cerca ci riesce.
Posso dire la mia, sono Maurizio. Io vorrei dire questo, cioè che l'alternanza noi la sentiamo quando abbiamo il disagio, la sentiremo, credo. Oltretutto noi, se sentiamo che in un atto le cose non vanno bene, io direi che nell'atto successivo che facciamo, visto e considerato che noi nella nostra giornata ne compiamo tanti di atti, accogliamo il Signore. E quindi abbiamo l'opportunità, secondo me, in questo stato, di rinnovarci atto per atto. Quindi, mano a mano, credo che arriviamo poi ad avere una certa competenza.
Ottimo, Maurizio. È proprio così.
Vuoi proseguire, Pia?
Sì.
Siamo quasi alle 6.
Sì, sì. Sentiamo ancora Gesù che dice: nulla può eguagliare la bellezza di un'anima sole che vive contemporaneamente in terra e in cielo e in terra esercita il ministero dell'amore e si fa paradiso per tutti. Questo, se uno non lo sperimenta veramente, è difficile da spiegare. Accogliere la volontà di Dio vuol dire portare il paradiso sulla terra e la terra in paradiso.
Volevo dire una cosina che forse può aiutare, perché è un linguaggio che si usa spesso. Quando si parla di cielo e di terra, sembra di aver capito bene, la terra siamo noi, la nostra terra, la nostra umanità, la terra siamo noi, e il cielo è la nostra sfera spirituale, l'anima, eccetera. E mi sembra utile questa sottolineatura, perché si parla tante volte di terra e non sempre è chiarissimo che la terra sono io, siamo noi, ognuno di noi, no? Ecco, devo dire questo.
No, questo era chiaro della terra, il paradiso non saperlo, che non aveva niente a che fare col paradiso del Signore, cioè che è la nostra sfera spirituale,
certo.
Ho capito bene?
Cosa è uscito la nostra sfera spirituale?
Ah, certo, ma perché la nostra sfera spirituale non ha niente a che fare col paradiso, il paradiso è Cristo, quando Lui ci abita. E noi lasciamo abitare, siamo fusi in Lui, siamo paradiso.
E questo allora si collega anche...
Questo accade se abbiamo accolto la sua volontà.
Ecco. No, ma volevo dire, possiamo collegare quando il Signore dice che farà cieli nuovi e terra nuova. La terra nuova la capivo bene, i cieli nuovi era un po' così, perché... sembrava quasi che il cielo di adesso non andasse bene. No,
il cielo è nuovo, è l'anima nuova, è la terra nuova, scorpi, quindi praticamente i risorti sono cielo nuovo e terra nuova. E non solamente, ma da quello che ci sta dicendo qui, sono anche città santa, Gerusalemme celeste. Wow.
Io capisco che tutto è già in atto, tutto è già, diciamo, si sta vivendo, si può anche vivere, mentre invece quando si parlava, cioè si dice io farò cieli nuovi e terra nuova, tutti quanti pensano al dopo, a chissà quando, a quando, e invece è una cosa attualissima, siamo noi.
Lo fa quando tu glielo permetti.
Questo è molto, molto bello.
È come il regno non c'è il compimento totale, no? Perché non tutti sono, ma però in chi ha accolto il Signore, è come il trionfo del cuore immacolato di Maria. Maria dice che il trionfo del suo cuore in quelli che hanno accolto la divina volontà è già un dato di fatto.
Esatto.
Trionfa già il cuore di Maria, non è che deve aspettare non si sa quale occasione. Certo, noi aspettiamo il compimento totale per tutta l'umanità, quello è certo, ma in chi ha accolto il regno presente, il trionfo di Maria è presente, e la resurrezione pure, vivete da risorti, quante volte ce l'ha detto?
No, è bello, è bellissimo quando
poi è bello.
Nella realtà della tua vita è stupendo. Cosa devo fare? Devo continuare o mi fermo?
Finisci questo, Gesù Paludisa, finisci la pagina.
Leggo anche quest'altro pezzetto di Gesù a Luisa,
come volete, sì.
Sì.
Allora, Gesù a Luisa, ma sentiamolo detto a ciascuno di noi, le anime che vivono e vivranno nel mio volere, per il corpo della mia Chiesa saranno come pelle al corpo. Quale figura farebbe questo corpo mistico nella Gerusalemme celeste senza di esse? D'ora in poi darò a tutti i tuoi atti fatti nel mio volere virtù di circolazione di vita in tutto il corpo mistico della Chiesa, come circolazione di sangue al corpo umano. I tuoi atti stessi, nell'immensità del mio volere, si stenderanno su tutti e come pelle copriranno queste membra, dando loro la debita crescenza. Perciò sii attenta e fedele. Sentiamocelo anche noi e sentiamo questo piccolo commento ancora. Tutti gli atti, fratelli, stiamo attenti, tutti gli atti nel divino volere. Bevo un bicchiere d'acqua nella divina volontà e faccio circolare la vita in tutta la Chiesa, facendola crescere fino alla pienezza e possa entrare nella Gerusalemme celeste. Ho fatto l'esempio più piccolo, proprio perché possiamo ricordarci che è nelle piccole cose quotidiane che ci giochiamo questa nostra scelta. Questo dono e i frutti che il dono deve dare. È proprio nelle cose piccolissime, come un bicchiere d'acqua, un palpito del cuore, un battito delle ciglia, il respiro, lo sguardo, un gesto piccolissimo nella divina volontà diventa una cosa grandissima. Ce lo diciamo sempre, ma forse ripetercelo non fa male, perché a noi sembra incredibile che una cosa così piccola possa avere un esito così grande, possa avere degli effetti straordinari, come il Signore ci dice. Ci vogliamo credere, ma facciamo fatica perché guardiamo a noi stessi e ci vediamo piccoli, miseri e incapaci. Il Signore dice non guardate a voi stessi, perché vi perdereste nello sconforto. Guardate a me, guardate con gli occhi di Dio, e allora potete tutto. Allora insieme possiamo tutto.
Amen.
Amen. Qualche altro intervento?
Grazie. Aurora, vorrei fare un piccolo commento. Quando per la prima volta ho capito che quando si parla di terra e di paradiso, è il nostro intimo. La terra sapevo perché ce l'avevano spiegata, che eravamo noi, però sapevo
Il cielo non avevi capito.
Il cielo non avevo capito, pensavo, come diceva Maria Pia, che il cielo era di là, al di sopra, non dentro di me. E quindi questa cosa mi ha emozionato, sbalordito e sgomentata. Non ho altro da aggiungere. Grazie.
Non finiamo mai di imparare di insieme. Aiutiamoci a crescere e ad approfondire sempre di più, perché le parole che il Signore ci dà noi le capiamo, ma poi man mano che viviamo e abbiamo delle esperienze, le stesse parole hanno sempre un significato più profondo, più grande, si dilatano e assumono aspetti che soltanto l'esperienza della vita insieme, della fusione con Lui ci possono rivelare. E quindi ringraziamo il Signore anche per questa grazia.
Sì, perché molto spesso noi capiamo le parole ma ci fermiamo al significato terreno delle parole.
Sì.
Almeno per quanto mi riguarda, a volte non sono capace di andare oltre.
Vediamo il nostro limite, la nostra misura.
Sì, capiamo con la nostra misura, proprio così. E quindi questa spiegazione oggi è stata bellissima.
Però sai, la nostra misura arriva fino alla morte, o quello che noi pensiamo che sia tale, mentre la misura del Signore arriva fino alla destra del Padre, e quindi ci conviene abbracciarla.
Sicuramente oggi il Padre ci è andato a preparare, il Signore ci è andato a preparare un posto con l'ascensione, e dobbiamo andarla ad occupare tutti quanti.
Aurora?
Sì?
Dovevi dirci qualcosa?
No, qui Padre Luca dice che è disponibile per benedirvi.
Grazie Padre Luca.
Sì, e ci fa la benedizione.
Quella di Luisa, mi va bene?
Quella di Luisa.